Della presentazione, come sempre, troppo gentile. Prendiamo di petto il problema che dobbiamo discutere. I parchi, abbiamo sentito, sono strutture di integrazione e di intermediazione. In questo momento, nel dibattito comune, questo è un tema controverso. I soggetti che integrano e che si mettono nel mezzo tra soggetti diversi tendono a essere visti con sospetto, con difficoltà. La Commissione europea, quando ha chiuso le trattative con il governo italiano sul quadro strategico nazionale, quindi sulle grandi operazioni dei fondi strutturali, su un punto ha lottato duro, ed è che non si parlasse di temi di intermediazione. Qualcuno dice ritorniamo a uno schema più semplice, diamo un po' più di soldi alle università, un po' più di soldi alle imprese e dimentichiamo tutto quello che sta nel mezzo. Ecco. Io credo che il lavoro fatto in questi anni dei parchi scientifici, di cui questo rapporto è l'espressione, è una forte, chiara dimostrazione del fatto che questo è sbagliato e che il problema vero non è integrazione, intermediazione, sì, no, ma quale, con quale qualità e con quali risultati. Questo credo sia un contributo importante alle politiche dell'innovazione nel nostro Paese e in questa prospettiva passo a raccontarvi i principali dati di questa rilevazione che copre il periodo 2004-2008. Questa rilevazione è stata svolta dall'associazione al suo interno tra i 30 parchi associati, ma l'analisi è stata chiesta al consorzio Queen, che è una struttura nata a Pisa una ventina di anni fa, che fa ricerca applicata, è un consorzio tra l'università e le imprese, che fa ricerca applicata al servizio di processi di qualità dei processi organizzativi e di innovazione. Quindi è un soggetto che opera nello sviluppare metodologie al servizio sia delle imprese che delle pubbliche amministrazioni, che è stata chiamata a vedere questi dati e a organizzarli in maniera ragionata e avere anche un punto di vista, se volete, esterno sul mondo dei parchi. I parchi sono questi 30 associati che hanno partecipato all'indagine, si trovano in tutta Italia, da Trieste a Palermo, avete già visto nel filmato. E che cosa sono questi 30 associati? In 28 casi sono parchi in senso stretto, quindi hanno delle strutture che ospitano imprese, in due casi invece sono agenzie regionali, e sono per lo più nati negli anni 90, con una frequenza più forte, qualcuno anche nel decennio 2000, solo i pionieri, tra cui Trieste e pochi altri negli anni 80. Ecco il primo dato interessante. Se noi ci chiediamo che cosa rappresentano questi parchi in termini di imprese ad alta tecnologia che stanno ospitate, il dato è piuttosto rilevante. In 4 anni aumenta il numero delle imprese del 63%, da 367 a 598, quindi le 600 che avete visto nel filmato, e quelle incubate, quindi come dire quelle nella primissima fase ospitate in strutture dedicate di incubazioni, passano da 46 a 146, quindi di nuovo con un forte incremento, e la quota di imprese incubate raddoppia a significare un forte commitment di queste strutture verso la componente più delicata, difficile, che è quella dell'imprenditorialità nelle fasi di early stage. Ci sono alcune strutture più grandi dal punto di vista degli spazi e del numero di imprese, vedete intorno ai 50-60 sono queste 6 indicate, in altri casi le dimensioni sono leggermente più piccole, e dal punto di vista di chi sta dentro nella fase iniziale sono sia incubate che non anche un ambiente in cui le spin-off di ricerca, quindi il sottotipo, diciamo la specie animale delle start-up che nasce direttamente da ricerca, trovano un ambiente direttamente produttivo. Che cosa sta dentro i parchi? Stanno però anche centri di ricerca, e anche qui la crescita è impetuosa, più 35% in questi anni, da 123 a 166. Attenzione, gran parte di questi centri di ricerca sono privati, quindi sono laboratori di imprese, laboratori di consorzi di imprese, e quindi sono strutture a ridosso del mondo produttivo. In alcuni casi sono invece pubblici, ospitati nel parco, e questa compresenza tra centri di ricerca pubblici e privati è un'altra componente, diciamo, del corredo genetico di queste strutture. E qui vedete in maniera sintetica, compatta, la crescita di questi anni. Un dato sugli addetti. Allora, se contiamo gli addetti, e evidentemente in questo numero contiamo anche il fatto che in alcuni parchi ci sono anche alcune grandi imprese e in alcuni casi anche delle strutture sanitarie importanti, ma il numero degli addetti complessivi viaggia intorno ai 15.000. Quindi stiamo parlando di una grande azienda localizzata nei 30 soggetti dell'associazione, ma soprattutto 4.400 e poco più addetti alla ricerca e sviluppo, che stanno nelle imprese, stanno nei laboratori, in particolare quelli privati, quindi sono prevalentemente ricercatori privati. Allora, mi viene da dire, come dire, se chiudessimo un attimo gli occhi e invece di vederli come nel film in tutta Italia, nei 30 poli che abbiamo, li vedessimo in un'unica grande impresa, questa sarebbe la più grande impresa ad alta tecnologia del nostro paese. 4.500 addetti alla ricerca e sviluppo sono un numero che eccede quello degli addetti alla ricerca e sviluppo delle grandi imprese italiane. Non è così, stanno in diversi posti, ma, come dire, questo è il peso di questo sistema che in questi anni si è andato costituendo. Gli addetti alla ricerca e sviluppo aumentano dell'87% in questi 4 anni. Anni nei quali, come sappiamo dalle statistiche nazionali, tutta la grande impresa ha continuato, come del resto in altre parti d'Europa, una emorragia di personale, e dove gli addetti alla ricerca e sviluppo non sono cresciuti in queste proporzioni, anzi in molti pezzi della grande impresa sono stati ridimensionati. Quindi il sistema dei parchi da questo punto di vista è un soggetto che, come dire, letto nella sua articolazione territoriale, ovviamente è una coalizione di tante strutture, ma letto nel suo peso nazionale fa riflettere. Il fatturato di queste imprese, quindi contando dentro anche alcuni casi di grandi imprese, supera il miliardo di euro, 1,2 miliardi. In questo, evidentemente, ripeto, contano alcune situazioni particolari, ma è in crescita anche in questo caso del 40%. Il numero dei brevetti non è particolarmente elevato, per certi versi, forse questo è un tema su cui si può approfondire qualcosa in più, e comunque è per il 60% di imprese e per il 30% di centri di ricerca. Altra dimensione interessante che è stata rilevata è quella del networking, perché una delle funzioni che il parco ha è quella di facilitare l'inserimento di imprese che hanno una genesi territoriale in reti invece di dimensione globale. Per far questo i parchi attivano collaborazioni che sono sia di ricerca che di partnership industriale, cercando partner dovunque. Questo vuol dire 286 collaborazioni in Italia con università e CNR, 164 con strutture di ricerca e sviluppo tecnologico e collaborazioni in 30 paesi del mondo, quindi una ragnatela che si estende in Europa, si estende nei vari continenti e che sono, come dire, legami su cui le imprese possono salire velocemente per arrivare in tempi assolutamente incomparabili con quelli che potrebbero fare da soli nel resto del mondo. Questa è una dimensione su cui una riflessione ulteriore va fatta, cioè se c'è un valore aggiunto nell'accelerare l'internazionalizzazione delle imprese e dei parchi, questo va giocata fino in fondo. Perché oggi, coi tempi di compressione delle tecnologie, anche per le start-up la sfida è rapidamente diventare internazionali, perché se si aspetta di farlo solo quando siamo cresciute, quando arriviamo sui mercati internazionali, quelli sono già presidiati dai concorrenti. Quindi questa dimensione di network internazionale è un altro elemento importante. E come fanno i parchi questo tipo di mestiere? Ecco, questa è un'altra domanda interessante, e diciamocela tutta, perché viene da un passato nel quale ed è stato anche, credo onestamente, accennato, come dire, un'eredità di strutture, diciamo, pesantemente sussidiate dal settore pubblico e con risultati spesso non soddisfacenti, è presente non solo nel nostro paese, ma nel nostro paese in maniera più significativa. Allora è interessante cercare di capire il modello gestionale, andando a vedere chi fa questo mestiere. Allora, nella compagine sociale, come è stato detto, ci sono in quasi tutti enti pubblici, no, non in tutti, con maggioranze diverse, e diciamo, facendo una stima, diciamo, ponderata delle varie composizioni, vediamo che sostanzialmente gli enti pubblici, il mondo delle imprese attraverso associazioni di categorie e consorzi sono i soggetti più fortemente presenti, con quote più ridotte, istituti di credito, agenzie regionali, università e altri soggetti. Quindi, come dire, c'è un modello misto, diciamo, pubblico-privato, di cui dobbiamo capire le prestazioni. Ci tornerò fra un attimo guardando poi il finanziamento. In queste società di gestione lavorano circa 900 persone, quindi un numero abbastanza importante, con una serie di funzioni evidentemente che vanno dall'amministrazione alla gestione poi in proprio di servizi o di laboratori, ma sostanzialmente queste 900 persone, se volete, sono, come dire, un'infrastruttura al servizio del paese, se volete sono una comunità professionale di soggetti che sanno lavorare all'interfaccia tra ricerca e impresa, quindi sono esattamente quelle figure di confine, boundary spanning, come si dice, che sanno fare entrambi i mestieri, che sono, credo, per il sistema nazionale di innovazione decisive. Il fatturato è sostanzialmente stabile, questo è un altro elemento di stabilità. Le società di gestione mediamente, o diciamo nella grandissima maggioranza dei casi, non partecipano al capitale delle imprese, per esempio, che incubano. Lasciatemi dire che questa a me pare una cosa sana, nel senso che è opportuno separare i criteri di selezione tra quando accolgo un'impresa in incubatore a quando entro nel capitale di rischio, anche se il tema ovviamente richiederebbe una certa ulteriore discussione. E dal punto di vista dei servizi che offrono alle imprese, un altro elemento interessante è che non si tratta di servizi in generale gratuiti, quindi con un modello, diciamo, assistenziale, si tratta di servizi in gran parte offerti a un prezzo uguale al mercato, in altri casi, leggermente maggioritari, inferiore al mercato, ma non zero. È evidente che l'incubazione, per esempio, richiede delle tariffe che siano inferiori a quelle di mercato per buonissime ragioni economiche di fallimento del mercato in questa fase, ma è interessante vedere un modello che è lontanissimo da un'idea sostanzialmente da asilo nido. È un modello che in qualche modo tende a far crescere anche le capacità delle imprese ospitate. E dal punto di vista del finanziamento c'è un altro elemento interessante, nel senso che le infrastrutture sono prevalentemente finanziate da soggetti pubblici, e questo di nuovo è un elemento sano, perché è capitale pubblico messo a disposizione dei territori. Salto un attimo, mentre nella gestione operativa prevalgono finanziamenti privati e finanziamenti generati dai servizi, ancora con una quota bassa, devo dire, potrebbe aumentare, ma diciamo il modello è instradato bene, nel senso che, come dire, l'investimento capitale giustamente ha una forte quota di composizione dei soggetti pubblici, ma la gestione invece deve essere in gran parte affidata alla capacità, alla sostenibilità, con contributi pubblici eventualmente marginali. O comunque non maggioritari. Dal punto di vista dei servizi c'è una batteria di servizi abbastanza ampia, quelli più praticati, non è sorprendente, sono quelli di trasferimento tecnologico, di ricerca e sviluppo, di servizi alle imprese. In misura minore, questo è un altro tema che potrebbe essere ulteriormente sviluppato, i servizi più specialistici, quindi il marketing, i servizi legali, i brevetti, eccetera. Solo in pochi casi le società di gestione hanno attivato o collaborato a fondi per lo startup di nuove imprese. Questo è un tema su cui fra poco parleremo, e se noi andiamo a vedere i risultati che sono stati ottenuti, ve la faccio breve, sostanzialmente i più importanti, cioè quelli della missione istituzionale dei parchi, cioè del mettere in contatto, dell'incubare e del favorire la sinergia e la collaborazione tra i soggetti, sono realizzati. Un minuto soltanto per dire che cosa potrebbe uscire, credo, da questo lavoro. Primo, questo rapporto è la prima volta che viene reso pubblico. Credo che sia importante che diventi un appuntamento, che i dati che i parchi producano siano sempre più, come dire, sistematici, rigorosi, se volete, validati anche dall'esterno, perché questo aumenta la credibilità nei confronti dei vari pubblici di quello che si racconta. Secondo, potrebbe essere interessante cominciare realmente a pensare a processi di self-assessment dei parchi, cioè di miglioramento continuo anche dei processi gestionali interni, quindi non solo delle reti tra di essi, ma anche di quello che loro fanno, proprio alla ricerca dei miglioramenti, per esempio nella sostenibilità economico-finanziaria, nell'organizzazione dei servizi. C'è sicuramente un tema di protagonismo che credo oggi trova in questa sede un elemento forte di rappresentatività, su cui però lasciatemi dire una parola, cioè non si tratta, come dire, di una rivendicazione di ruolo rispetto anche ai soggetti pubblici interlocutori, all'opposto, si tratta di dire: guardate che qui trovate dei soggetti che producono già risultati. Non c'è, come normalmente si fa, una richiesta di ruolo e magari anche di un po' di finanziamenti in attesa di produrre qualcosa, c'è l'esatto opposto. Cioè il fatto che i risultati sono prodotti, sono credibili, e quindi i soggetti pubblici trovano degli alleati se vogliono questi risultati, se sono interessati a aumentare la capacità di ricaduta della ricerca, se sono interessati alle start-up innovative, perché questo è quello che si produce già in questo sistema. C'è un tema che forse lancerei così: nel momento in cui questa realtà cresce dimensionalmente e di impatto, può diventare attraente anche come un mercato per servizi innovativi, quindi anche per imprese che possono trovare qui degli interlocutori, e sicuramente c'è anche un tema di dialogo con la comunità scientifica, che è molto viva su questi temi. Lancio solo un piccolo messaggio: una società scientifica nelle scienze sociali, che si chiama il Consiglio per le Scienze Sociali, nel prossimo mese licenzia un libro bianco scritto a più mani dai migliori studiosi sociali in Italia, sociologi, storici, economisti, eccetera, tutto dedicato al tema della trasformazione produttiva della conoscenza, quello che chiamiamo in altre parole il trasferimento tecnologico, perché ha sostanzialmente ritenuto che questo sia oggi un oggetto anche di riflessione scientifica e che sia un dato decisivo per il futuro del paese. Quindi se anche in questo, diciamo, l'associazione vuole poi interloquire anche con i soggetti che studiano questi fenomeni, credo che possa trovare un ascolto e, alla luce dei dati che abbiamo visto, una credibilità misurata appunto sui fatti. Grazie.